Noi leggevamo questa mattina fino al capitolo 12 del nostro libro. E quindi possiamo ritenere che abbiamo completato la lettura di una prima grande parte del nostro libro e del racconto che qui ci viene offerto, quel modo di fare la storia che è profezia, come sappiamo, che è ricerca e interpretazione riguardante la presenza operosa di Dio nella storia degli uomini. Prima parte, l'occupazione della terra, l'ingresso nella terra, l'insediamento nella terra, tutte quelle attenzioni relative al discernimento che la nostra vocazione alla vita affronta nel momento in cui si tratta di rispondere al dono che ci viene gratuitamente offerto, e il dono non è un'ipotesi astratta, non è un sogno che si disperde tra le nuvole. Il dono è una strada che si apre in maniera oggettiva, in maniera operativa, e con tutte le responsabilità circa le relazioni implicate negli spazi e nei tempi di questo mondo. La terra. E la terra che è santa perché è Dio vivente che ci chiama a portare a compimento il cammino della nostra vocazione alla vita in quella prospettiva missionaria che implica la relazione con il mondo, in tutte le sue manifestazioni, tutte le sue espressioni, tutte le sue componenti, il nostro mondo. E dunque l'occupazione della terra, fino a quell'elenco di nomi, di re, che ormai sono custoditi nella memoria di coloro che entrano nella terra, e entriamo nella nostra terra sempre come eredi rispetto alla storia di altri che ci hanno accompagnato, che ci hanno preceduto, che hanno lasciato una traccia a nostro favore, che ci hanno anche opposto resistenze di qualche tipo, in modo tale che comunque fanno parte di noi. Noi siamo eredi della loro storia e ci troviamo insieme con loro ad essere parte di quell'unica storia di d'amore che è attuazione di una volontà di Dio per la famiglia umana, di quella che è la volontà di Dio chiama a sé la moltitudine e la varietà e la complessità delle presenze nel corso della storia in una comunione di famiglie. Ed ecco, in questa volontà di Dio, dice Sant'Ignazio, si tratta di riconoscere l'iniziativa che dispone i dati oggettivi della nostra vocazione alla vita. Per questo facciamo gli esercizi spirituali. Come avviene che noi siamo debitori in quanto eredi rispetto alla storia altrui, e come siamo responsabili e in questo modo inseriti in maniera strutturale e vitale nella edificazione della famiglia umana. Ed ecco adesso capitolo 13. Qui abbiamo a che fare ormai con le pagine dedicate a una seconda parte del racconto. In questo modo suddividiamo il nostro libro in maniera piuttosto, come dire così, superficiale, ma anche in maniera certamente corretta, fino al capitolo 12, l'occupazione della terra, dal capitolo 13 al capitolo 21, la spartizione della terra. Nel senso che adesso l'impegno di Giosuè è destinato a assegnare a ogni tribù quella porzione di terra che sarà di sua competenza, e dunque all'interno di ogni tribù, poi le famiglie e ogni persona. E la moltitudine delle vocazioni, una moltitudine che è coordinata in un disegno di comunione, quello che abbiamo già percepito, di cui già ci siamo resi conto, ma che adesso diventa applicazione costante, metodica, paziente, e in tutto sempre la inesauribile conferma della volontà d'amore, per cui la terra in cui il popolo è entrato non è un territorio conquistato alla maniera di un patrimonio estrinseco, che rimane un oggetto da gestire secondo criteri finanziari, ma quella terra in cui il popolo è entrato è il luogo in cui si articolano tutte le relazioni della vita, e dove la molteplicità delle presenze è valorizzata senza preclusioni, senza privilegi, senza esclusione di nessuno. È una prospettiva quella che si delinea adesso dinanzi a noi, che ci orienta verso la pienezza di quel disegno che ricapitola tutto della creazione nella figura di quel giardino della vita che nella rivelazione biblica sta all'inizio di tutto e nel giardino della vita, ecco che ogni presenza è dotata di una di un prestigio che è ineliminabile, e la terra occupata non è una terra posseduta come un dato catastale, ma è una terra nella quale si sviluppano le relazioni aperte alla economia del gratuito, come ho detto e ripetuto più volte, relazioni aperte all'accoglienza e alla responsabilità di tutti e di ciascuno e di tutte le componenti e di ogni particolare presenza di tribù e le famiglie e le singole persone. E vedete, ne viene fuori un grande programma di responsabilità personale, di intreccio comunitario, di ricerca politica per quanto riguarda il modo di stare al mondo. Io adesso vorrei dare uno sguardo rapidissimo alle pagine che leggiamo, anche perché sono pagine particolarmente noiose, questo tanto per incoraggiarvi. Pagine particolarmente noiose, ma vedete, particolarmente noiose, come poi di fatto in molti casi noiosa è la nostra esistenza, messa alle strette in rapporto ai fatti, agli spazi, alle attività, alle articolazioni del nostro inserimento sociale, nella nostra vita. E siamo rimandati proprio alla concretezza del nostro vissuto, laddove, vedete, in quell'essere così limitati, noi incontriamo la inesauribile gratuità dell'amore di Dio, la volontà di Dio, la ricchezza inesauribile di quella iniziativa d'amore che colloca ciascuno di noi in un intreccio che ci apre a una inesauribile comunione universale. E adesso capitoli 13, 14 e 15, passiamo in rassegna queste pagine, a partire da qui dove ci troviamo, versetti da 1 a 7 nel capitolo 13, una specie di introduzione generale a quella seconda parte che vi indicavo poco fa, dal capitolo 13 al capitolo 21, e quindi leggo: quando Giosuè fu vecchio e avanti negli anni, il Signore gli disse: tu sei diventato vecchio avanti negli anni e rimane molto territorio da occupare. Oh, interessante, vedete. Gesù è diventato vecchio e ancora non ha combinato niente. Insomma, possiamo stare tranquilli. Ma sembrava che avesse finito tutto, completato tutto. Nelle pagine precedenti, in un colpo solo, tutto fatto. La conquista delle regioni centrali, poi le regioni meridionali, ne parliamo, i re e morei spazzati via come polvere nel vento, e una puntata verso nord e la cavalleria cananea è stata ridotta alla immobilità prima ancora che i cavalli potessero nitrire una volta, ed ecco, trac, siamo ancora a Galgala. Non solo, ma nel frattempo Giosuè è diventato vecchio e si dice: non hai combinato niente. È interessante, vedete. E così siamo noi. Tu sei diventato vecchio, renditi conto che non hai compiuto. Questo è il momento in cui bisogna prendere atto dell'incompiuto, di come la terra è ancora da conquistare, da occupare. Infatti non è stata conquistata, è stata di imparare ad abitarci, però, ad abitarci nella gratuità, e a stare al mondo, e a stare in questa vita che si consuma e che finisce. Vedete quanti limiti che ci riducono a misure, confini, determinazioni, articolazioni particolari, è già finito. E il Signore, vedete, non si rivolge a Gesù in questi termini per dire: guarda, hai sbagliato tutto, non ci siamo capiti, e quindi puoi ritenerti bocciato per l'eternità. Non dice questo. Dice: vedi, la terra è ancora da occupare. Questo è il paese rimasto, tutti i distretti dei Filistei, tutto il territorio dei Gesuriti, da Sicor, che è sulla frontiera dell'Egitto, fino al territorio di Ecron, al nord, che è ritenuto cananeo, i cinque principati dei Filistei, quello di Gaza, Asdoda, Ascalon, Gat, Ecron, gli Anviti al mezzogiorno, tutto il paese dei Cananei, da Ara, che è di quelli di Sidone, fino ad Affec, fino al confine degli Amorrei, il paese di quelli di Biblos, tutto il Libano ad oriente, da Baal Gad, sotto il monte Hermon, fino all'ingresso di Hamat, tutti gli abitanti delle montagne dal Libano a Misrefot Maim, tutti quelli di Sidone, io li scaccerò. Oh, è il Signore che dice: vedi, non hai combinato niente? Io. Non dice bocciato per l'eternità, dice: io li scaccerò davanti agli israeliti. È la promessa confermata. Io faccio di questa terra in cui tu sei ospite, in cui tu stai invecchiando, sei ormai decrepito e sei in grado di misurare tutte le insufficienze, i ritardi e la inettitudine dell'impegno che hai dedicato pure hai dedicato, perché Giosuè in qualche modo si è impegnato, si è dato da fare, ce l'ha messa per quello che gli è stato consentito, certo, ma vedi che tu stai registrando come è tutto insufficiente rispetto alla pienezza del disegno con cui la mia volontà ti è stata rivelata. Ma io confermo, io prometto, dice il Signore. Ed è una urgenza misteriosa più che mai, quella che il Signore imprime alle vicende di una storia nella quale Giosuè è alle prese in maniera insuperabile con l'evidenza del suo consumarsi senza aver raggiunto la meta, l'evidenza del suo finire. Arriverà il momento più avanti, ma ne riparleremo nel corso di questi giorni, in cui Giosuè muore. E questo morire di Giosuè vecchio, che si rende conto di avere svolto una missione minuscola e piena di contraddizioni e proprio così evidentemente insufficiente rispetto all'impulso che nella gratuità dell'amore ricevuto gli è stato inferto. Ed ecco, in questo tuo sperimentare il limite che ti ridimensiona in maniera così radicale, ci sono io, c'è ancora lui, c'è sempre lui. è sempre lui che viene, ed è sempre lui che incalza, ed è sempre la sua iniziativa che è confermata nel suo valore santo, nel suo valore assoluto, nel suo valore creativo. Io li scaccerò davanti agli israeliti, però tu assegna questo paese in possesso agli israeliti, in possesso dell'eredità. Che gli israeliti abbiano questo paese in eredità, averlo in eredità significa averlo in quella esperienza che adesso è sollecitata nell'animo e nel vissuto di Giosuè, in continuità con quella sua esperienza di limite che manifesta la radicale insufficienza di tutto l'impegno che ha potuto dedicare e che continuerà a dedicare, e d'altra parte il valore di quella eredità insieme con la necessità di riconoscere il limite del proprio vissuto consiste nella conferma circa la fedeltà del Signore a portare a compimento la sua volontà d'amore, che ha un respiro immenso, totalizzante, universale, che vuole fare di ogni israelita e di ogni famiglia e di ogni clan e di ogni tribù e di Giosuè e di ciascuno di noi e di tutti quanti noi insieme presenze che trovano finalmente la propria dimora in un disegno di comunione universale. Ma l'esperienza di questo limite come conferma circa il valore della eredità che ci rinvia a un futuro che sfugge alla nostra determinazione, al nostro controllo, alla nostra programmazione, ma quel futuro che appartiene al Signore, che come ha promesso, ecco, attraverso l'eredità che noi riceviamo, ci vuole dimostrare che il limite del nostro vissuto attuale è proiettato verso il Regno, per dirla con il linguaggio del Signore: beati i miti perché erediteranno la terra, beati i poveri perché ad essi appartiene il Regno, per loro è il Regno. Tu assegna questo paese in eredità agli israeliti come ti ho comandato, e ora dividi questo paese a sorte alle 9 tribù e mezza della tribù e a metà della tribù di Manasse. Sono 9 tribù e mezza, perché 2 tribù e mezza, adesso subito ne dobbiamo riparlare, sono già sistemate a oriente del Giordano, ma devono tornare indietro. E infatti questa spartizione avvenne già al tempo di Mosè, ed ecco qui, versetto 8, fino alla fine del capitolo 13, ricordo di quello che Mosè aveva già stabilito, come leggiamo nel libro dei Numeri: l'altra metà di Manasse, i Rubeniti, i Gaditi, avevano ricevuto la loro parte di eredità che Mosè aveva dato a loro oltre il Giordano, a Oriente, come aveva concesso loro Mosè, servo del Signore. E quindi qui i confini, una visione panoramica del territorio orientale, e quindi queste 2 tribù e mezza che dovranno ritornare in quelle regioni, perché così già aveva stabilito Mosè. Se voi per un momento puntate lo sguardo sul versetto 13, venite a sapere che però gli israeliti non avevano scacciato i Gesuriti, i Maccatiti, così Gesur e Macca abitano in mezzo a Israele fino ad oggi. Vedete quelle notizie circa lo sterminio che lì per lì ci impressionavano tanto. In realtà poi adesso verremo costantemente a sapere che ci sono ancora tutti, che sono ancora tutti a casa loro, che sono tutti ancora accanto agli israeliti, che il rimescolamento è costante, capillare, e qualche volta anche minaccioso, altre volte comunque, vedete, vale come conferma, e questa è un'indicazione molto istruttiva per noi, la conferma di come il popolo che entra nella terra e che prende dimora in essa e la ripartizione della terra non è asserragliato in una forma di assoluta estraneità verso coloro che non si riconoscono nell'identità di Israele, ma è la stessa identità di Israele che riconoscendo la presenza di altri, la presenza degli estranei, la presenza dei diversi, la presenza di tutti, di tutti. E dunque, e qui quelli di Gesur, quelli di Maca, poi più arriverà il momento che dovremo sapere che tra le mogli di Davide ce n'è una che viene proprio da questa gente, che sarà poi madre di Assalone, tanto per dirne una. E questo rimescolamento continuo, questa prospettiva di inserimento nella terra, che è anche riconoscere la presenza altrui, la presenza che apparentemente nella immediata oggettività contraddice l'identità di Israele, ed invece vedete la qualifica, la valorizza, perché è un'identità aperta, un'identità che abitando nella terra si sta sviluppando come capacità di accoglienza e proiezione verso una libertà nella comunione che appartiene a un progetto che è del Signore, che il Signore realizzerà al di là del nostro limite odierno, della nostra insufficienza immediata, realizzerà Lui in una pienezza finale che a Lui solo appartiene. Ed ecco, qui vedete fino al versetto 14, notate il versetto 14, leggo che soltanto alla tribù di Levi non aveva assegnato l'eredità, i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore, Dio di Israele, sono la sua eredità, secondo quanto già aveva detto il Signore. Vedete che adesso questo accenno qui presente alla tribù di Levi lo ritroveremo nelle pagine che verranno a più riprese, perché man mano che adesso il territorio viene spartito, ogni tribù collocata nella sua dimora, ma sempre considerando presenze diverse in questo rimescolamento che comporta l'esistenza di confini che sono totalmente frastagliati, l'identità propria di coloro che abitano in quella terra, che è un'identità quanto mai aperta all'intreccio delle relazioni e così via. Ed ecco la tribù di Levi, per la quale non ci sono spartizioni in vista, non c'è una porzione di terra. Quello che già è stato stabilito da molto tempo, dice qui, e ne la incontreremo ancora. Questa tribù che nel popolo non è insediata in una particolare porzione di terra, poi una sistemazione dal punto di vista tecnico bisognerà comunque trovarla, infatti viene indicata con opportuni accorgimenti, questo è vero, ma non ha una porzione di terra. Perché? Perché sua eredità, cioè sua porzione di terra, è esattamente l'appartenenza al Signore, il servizio per il quale la tribù di Levi è stata destinata. E quindi nel popolo questa presenza che per se stessa assume una rilevanza significativa, un richiamo continuo, come un segno di appartenenza al Signore che mentre dà valore alla eredità ricevuta, provoca costantemente un affaccio attraverso quella eredità ricevuta su orizzonti che sono immensamente più ampi, ancora non raggiunti, ma esattamente quella prospettiva di comunione universale che ci rimanda al giardino della vita, nell'intenzione originaria, nella volontà creativa del Dio vivente. La tribù di Levi, di seguito qui la tribù di Ruben, dal versetto 15 al versetto 23, qui tra l'altro veniamo a sapere che Mosè aveva dato alla tribù dei figli di Ruben una parte secondo le loro famiglie, dunque quel territorio, ma famiglia per famiglia. Qui c'è anche un richiamo a Balaam, un personaggio che è comparso nel libro dei Numeri, che nei capitoli 23-24 del libro dei Numeri si è rivolto lui, che è un forestiero, a Israele nei termini di un uomo religioso che benedice il popolo dell'Alleanza. Più avanti nello stesso libro dei Numeri, nel capitolo 31, poi invece Balaam è citato come colui che suggerisce certe soluzioni tipo idolatrico quando il popolo si accampa presso il santuario dedicato al Baal di Peor, ma tutte cose che sono adesso abbastanza marginali per noi. Quello che è importante nel cammino della nostra preghiera è ritornare al vero filo conduttore di questa contemplazione teologica, che è la nostra eredità, la mia eredità, la mia vocazione e nelle misure che mi riguardano la rivelazione costante della fedeltà con cui la volontà del Signore mi ha chiamato dall'inizio e continua a inseguirmi, e in quelle misure che manifestano i segni evidentissimi di quello che ancora io non ho raggiunto, è pur vero che quegli stessi limiti mi sollecitano ad aprirmi in atteggiamento di comprensione, di riconoscimento, di apprezzamento per altri, per i diversi, per i lontani, quel passaggio attraverso la porzione limitata della mia eredità, quella che mi riduce in qualche modo, ecco, a condividere la mitezza di Giosuè, la mansuetudine dei poveri, la faccio sempre più appassionante, affascinante, verso la pienezza di un disegno che mi coinvolge al di là di me stesso, entro un orizzonte definitivo che il Signore saprà lui si è impegnato espressamente lui a riempire di quella pace che costituisce la meta ultima della storia umana. Fatto sta che qui è ancora nei versetti 24 e poi fino al versetto 28 la tribù di Gad, di seguito ancora dal versetto 29 al versetto 32 la metà della tribù di Manasse, sono dislocati a oriente del Giordano, più a sud Ruben, poi c'è Gad, poi c'è Manasse più a nord. Prendete il versetto 33. Alla tribù di Levi, ecco, ritorna qui la tribù di Levi. Però Mosè non aveva assegnato alcuna eredità. Situazione paradossale che ancora una volta viene rilevata, messa in risalto ancora qui, ma lo leggevamo già poco prima. Alla tribù di Levi però Mosè non aveva assegnato alcuna eredità. Il Signore Dio di Israele è la loro eredità, come aveva loro detto. Per la tribù di Levi non ci sarà mai una spartizione, non c'è eredità, ma l'eredità è il Signore. E la tribù di Levi che acquista il valore di un segnale per tutte le altre tribù, in quanto chiamate ad abitare in quella terra, ma chiamate ad abitare in quella terra in quanto sono tribù chiamate a trovare dimora in quella storia d'amore che passa attraverso di loro per proiettarle verso una pienezza che è immensamente più grande dei risultati da loro raggiunti. Da loro raggiunti. Beh, vedete, c'è dentro la nostra piccola vita, povera vita, per quanto, ma non è mica un atteggiamento di commiserazione che allora ci guardiamo in faccia o ci specchiamo anche nella miseria degli altri attorno a noi per tirarli in barca e dire beh, io non ce l'ho fatta, altri faranno meglio di me. Non siamo incoraggiati a questa commiserazione, autocommiserazione. Siamo invece aiutati a andare sempre più a fondo in quella esperienza di radicale povertà del nostro vissuto che è allo stesso tempo la modalità determinante per entrare nella pienezza del regno. E c'è di mezzo la nostra eredità, quell'eredità che mi ridimensiona nella povertà del mio vissuto, quella eredità è la soglia di accesso alla pienezza di un disegno che si compie. Per come la provinziale misericordia del Signore è fedele alla sua iniziativa originaria. Nel capitolo 14 la spartizione. E adesso viene impostata per quanto riguarda le 9 tribù e mezza che si sistemano a occidente del Giordano, lì dove la terra è stata occupata, anche se ancora Giosuè si trova a Galgala. Leggo, versetto 1, capitolo 14. Questo invece ebbero in eredità in Israele nel paese di Canaan. Lo assegnarono loro in eredità il sacerdote Eleazar e Giosuè, figlio di Nun. Qui compare anche il sacerdote Eleazar, il figlio di Aronne, accanto a Giosuè. E poi ci sono anche i capi dei casati delle tribù degli Israeliti. La loro eredità fu stabilita per sorte, come aveva comandato il Signore, per mezzo di Mosè, per le 9 tribù e per la mezza tribù di Manasse. Infatti Mosè aveva assegnato l'eredità di 2 tribù e della mezza tribù oltre il Giordano, lo sappiamo già. Ai Leviti non aveva dato alcuna eredità in mezzo a loro, però i figli di Giuseppe formano 2 tribù, Manasse ed Efraim, mentre non si diede parte alcuna ai Leviti nel paese, tranne le città dove abitare, i loro contadi per i loro greggi e gli armenti, come aveva comandato il Signore a Mosè, e così fecero gli israeliti e si divisero il paese. E più avanti comprenderemo meglio come vengono sistemati anche i leviti. Ed ecco, versetto 6, si presentarono allora i figli di Giuda da Giosuè a Galgala. Ecco, Galgala. E adesso la tribù di Giuda, ne riparleremo domattina leggendo ancora il capitolo 15, ma qui l'attenzione si concentra su un personaggio di nome Caleb. Abbiamo già incontrato questo nome, abbiamo già incontrato il personaggio, perché a Galgala, lì dove ancora Giosuè risiede, si presenta questo Caleb, figlio di Jefunne, il Kenizzita, e gli disse: tu conosci? Beh, si conoscono bene, perché Giosuè e Caleb sono gli unici due sopravvissuti. Gli unici due sopravvissuti. Erano stati entrambi inviati come esploratori 40 anni prima, e ormai sono più di 40 anni, per rendersi conto del territorio che le tribù avrebbero dovuto occupare, la terra della promessa, la terra ricevere finalmente in dono, così come era stato promesso ai patriarchi. Ebbene, Caleb adesso fa riferimento a quell'episodio antico, e notate bene che Caleb fu inviato a suo tempo come esploratore designato all'interno della tribù di Giuda, ma di per sé Caleb, e qui abbiamo appena letto, figlio di Jefunne il Kenizzita, Caleb appartiene a un clan edomita di Kenaz. Si parla di lui nel libro della Genesi nel capitolo 33, di lui, di questo clan. Genesi 36 si parla di questa discendenza, e vedete, Caleb è assimilato, introdotto nella tribù di Giuda, ma ha delle origini spurie, delle origini diverse, ed è un fenomeno che nella storia del popolo di Dio sarà ricorrente. La preoccupazione razziale è assolutamente estranea al popolo dell'Alleanza. E vedete qui, ad ogni piè sospinto, l'identità di Israele non è determinata dalla purezza della discendenza genealogica, ci sono tutt'altri criteri, per cui improvvisamente scopriamo che questo Caleb, che pure ha svolto un ruolo importante, che adesso rispunta qui con certe pretese ben motivate, in realtà è un estraneo, appartiene a un'altra popolazione, ma è assimilato alla tribù di Giuda. E allora si rivolge a Giosuè e gli dice: tu conosci la parola che ha detto il Signore a Mosè, l'uomo di Dio, riguardo a me e a te, a Kadesh Barnea, allora, al tempo dell'esplorazione. Avevo 40 anni quando Mosè, servo del Signore, mi inviò da Kadesh Barnea a esplorare il paese, e io gliene riferii come pensavo. I compagni che vennero con me scoraggiarono il popolo. Tu invece fui pienamente... No, io invece... Leggo male, mamma mia. Io invece fui pienamente fedele al Signore, Dio mio. Mosè in quel giorno giurò: certo, la terra che ha calcato il tuo piede sarà in eredità a te e ai tuoi figli per sempre, perché sei stato pienamente fedele al Signore Dio mio. Così promise Mosè allora, ed ecco adesso, vedete, Mosè si è presentato per dire: il Signore mi ha fatto vivere, come aveva detto. Sono cioè 45 anni da quando il Signore disse questa parola a Mosè, mentre Israele camminava nel deserto, e oggi ecco ho 85 anni. Io sono ancora oggi come quando Mosè mi inviò, come il mio vigore allora, così il mio vigore ora, sia per la battaglia sia per ogni altro servizio. Anche Giosuè deve essere coetaneo di Caleb, non possiamo sbagliare. È vigoroso ancora l'uno, vigoroso l'altro, ma invecchiati sì. E allora Caleb dice: vedi, sono qui, concedimi questi monti di cui il Signore ha parlato in quel giorno, poiché tu hai allora saputo che vi sono gli Anachiti, e rispuntano gli Anachiti, e città grandi e fortificati, giganti. Spero che il Signore sia con me e io le conquisterò secondo quanto ha detto il Signore. Questa è una porzione del territorio che verrà poi assegnato subito dopo alla tribù di Giuda, e in quel territorio una porzione è di Caleb, come già aveva promesso Mosè a suo tempo, per come Caleb era stato onesto e coraggioso nel portare a compimento l'esplorazione per cui era stato incaricato, aveva riferito esattamente, incoraggiando tutti a procedere nell'accesso alla terra, e le cose hanno preso poi tutta un'altra piega. E adesso Caleb, vedete, rimarca il valore della promessa che gli fu rivolta anticamente da Mosè circa quella porzione di territorio. E quella porzione di territorio sono ancora i figli di Anak, sono ancora i giganti. Poco prima venivamo a sapere, stamattina leggevamo che adesso spariscono i giganti. E vedete, è proprio Caleb che si assume in prima persona l'impegno di liberare quella regione, quella porzione di territorio, liberare dalla presenza dei giganti. Ma noi sappiamo che come abbiamo letto e anche potuto interpretare precedentemente qui, è in questione lo spazio interiore dell'animo umano, lo spazio che è attraversato dalle ombre, minacciato dai mostri, le strette dell'angoscia, le paure, i giganti. E vedete, Caleb dice: quella porzione di territorio aveva promesso Mosè, tu sai che vi sono gli Anachiti, città grandi e fortificate, ma il Signore sarà con me. E Giosuè lo benedice. Vedete, Caleb, che pure è un personaggio che viene da un'altra discendenza, da un'altra popolazione, da un'altra, ma è stato introdotto e ha svolto a suo tempo quella missione con tanto rigore e con tanta generosità. Ed ecco, lui è perfettamente coerente ancora oggi, proprio Caleb. Entrare nella terra significa imparare a discernere il valore del dono che riceviamo dal Signore, e imparare ad abitare nella terra là dove non siamo più prigionieri delle nostre angosce, ma siamo immersi nella comunione con il Dio vivente, con tutte quelle quelle esperienze intermedie di cui siamo adesso forse più consapevoli, che rimandano alla evidenza dei propri limiti, del conflitto a cui non ci si può sottrarre, dell'urgenza di un discernimento che non è reminiscenza teorica di episodi antichi, ma è quel discernimento che sollecita l'impegno paziente, umilissimo, ma allo stesso tempo rigoroso nel affrontare le vicende, che sono sempre vicende semplici, pratiche, spicciole, qualche volta sembrano banali, ma sono le vicende che danno forma a quella eredità in cui si viene consumando la nostra vita, e così ci troviamo portati da quella inesauribile corrente d'amore che è volontà di Dio per la creazione del mondo nuovo, il giardino della vita, il regno che viene. E dunque Giosuè qui si è fatto avanti, ed ecco, ci fermiamo. Giosuè lo benedice. Vedete il versetto 13? Caleb si appella a Giosuè come all'antico compagno. È interessante questa conversazione a tu per tu tra i due sopravvissuti, andando avanti nella vita, vedete, voi siete tutti giovanissimi, ma andando avanti nella vita, sempre vuoti attorno a noi sono sempre più vistosi, c'è sempre qualcuno e non c'è più, e però c'è qualche sopravvissuto, ecco, allora qualche sopravvissuto, già, ecco, si può condividere l'esperienza del ridicolo. Vedi come eravamo ridicoli quando pensavamo di cambiare il mondo, ed ecco, non abbiamo cambiato proprio niente. Ecco, ci siamo, stiamo entrando nel regno. Pensavamo di cambiare il mondo. Un'altra generazione qui. E siamo qua. E Giosuè lo benedisse e diede Hebron in eredità a Caleb, figlio di Jefunne. Ecco la porzione di territorio che spetta a Caleb, nella regione riservata alla tribù di Giuda. Per questo Caleb, figlio di Jefunne, il Kenizzita, ebbe in eredità Hebron fino ad oggi, perché pienamente fedele al Signore. E Dio di Israele, che è il Signore, fece questo, ed ecco, sto leggendo il versetto 15, Hebron si chiamava prima Kiriat Arba. Kiriat Arba, questo Arba era stato l'uomo più grande tra gli Anachiti, no? Sì, vede, il testo insiste, Arba, sono quattro, la città dei quattro, cosa vuol dire? Beh, adesso è tutto da stabilire, lasciamo stare, non ci interessa. Comunque qui Arba viene inteso come il nome di quel capostipite degli Anachiti, e proprio là va a insediarsi Caleb. Vedete, è il discernimento per il quale la nostra vita è sollecitata a assumere l'eredità che ci riguarda, e quella eredità che vedete, non ha niente a che fare, sono considerazioni banalissime, voi dovete fare meditazioni molto più profonde e impegnative, non ha niente a che fare col pensionamento. Cioè, ecco, finalmente adesso la liquidazione e vado in pensione, ecco, è l'eredità. E non è questo, perché dice Caleb a Hebron, i figli di Anak, ed è un momento di solenne maturità questo, un momento di grandiosa sincerità nella testimonianza. Vedi che fino alla fine io sono impegnato in un combattimento, non vado in pensione. Non andrò in pensione, ma sono impegnato in quel combattimento dove i dati oggettivi che definiscono i limiti della mia esistenza sono documentati nella maniera più evidente. E d'altra parte è proprio quel consumarsi del mio cammino nella vita in quel contesto che mi è stato donato, e là dove mi consumo è là dove la volontà di Dio mi avvolge, mi riempie, mi introduce nella pienezza di un disegno in cui io sono finalmente ospite a casa mia. E allora il paese non ebbe più la guerra, dice qui, il paese non ebbe più la guerra. E intanto vedete nella terra che adesso viene spartita dalle tribù di Israele, riconosciamo l'importanza della presenza di un clan, quello di Caleb, che di per sé appartiene a un altro popolo. Fermiamoci qua.